9.3, un approfondimento curato da Rossana Mamberto che ha a che fare con un dato importante. Uno studio recente che si è svolto a Bologna racconta del 95,5% dei ragazzi fra i 12 e i 15 anni frequenta siti porno. Non è il solo dato allarmante, altrettanto preoccupante è l'età in cui per la prima volta i ragazzi entrano in contatto con il mondo della pornografia. I 600 preadolescenti che hanno partecipato allo studio avevano infatti solo 9 anni. Abbiamo con noi alcuni ospiti per commentare questi dati, ma non solo. La prima è Daniela Melchiorre, la presidentessa della Società Medico-Chirurgica Lucchese, il soggetto che a settembre ha organizzato il convegno su questi temi. Buongiorno a lei e bentrovata.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Staremo insieme per commentare anche le interviste che sentiremo tra poco, però il dato è importante, sconvolgente, ha a che fare con, come dire, quella che Jeremy Rifkin chiamò l'era dell'accesso, cioè tutto è disponibile su un tablet, per cui 9 anni?
Assolutamente sì, dallo studio che appunto abbiamo preso in esame 9 anni, ma questo è stato confermato anche da tutte le altre relazioni, quindi anche dagli esperti che sono poi intervenuti al nostro convegno. E dai 9 agli 11 anni è veramente il periodo più critico per i ragazzi per quanto riguarda l'accesso ad internet, e questo devo dire è preoccupante, anche perché sorprende gli adulti e quindi anche i genitori, che generalmente non pensano di dover affrontare il problema così presto. Una cosa che mi ha colpito tra le varie relazioni è stata proprio quella di sentir dire quanto il genitore definisca troppo precoce, no, l'età di 9 anni per poter parlare di certi argomenti, mettendo proprio in evidenza uno scollamento che poi si viene a creare fra quello che è il pensiero che generalmente abbiamo avuto nel passato nei confronti di questi aspetti, cioè che quindi il ragazzo adolescente comincia ad avere le sue prime perplessità, i primi dubbi, la conoscenza di se stesso intorno ai 13-14 anni, e questo quindi contrasta con invece la realtà, che è veramente sorprendente. A 9 anni già i ragazzi, bimbe e bimbi,
non soltanto maschiette, appunto bimbi e bimbe, questa è un'altra cosa.
Bimbi e bimbe, non fa differenza la rete di fronte a questo, l'accesso è veramente così paritario, direi, in questo senso. Purtroppo.
Andiamo ad ascoltarci un attimo l'intervista con Gianluca Massettini, che è il direttore tecnico che lavora al compartimento della Polizia Postale di Firenze, che si occupa di reati online. Ascoltiamolo e poi lo commentiamo insieme.
Questi reati mettono in evidenza poi quello che noi vediamo tutti i giorni nei nostri uffici. Spesso ci occupiamo di casi di adescamento online, di cyberbullismo, casi che nascono da comportamenti che sfociano spesso nel sexting. Quindi questi dati non ci sorprendono più di tanto, perché c'è una sessualizzazione dei ragazzi e delle ragazze che avviene in età sempre più precoce, e questo dovuto appunto ad una pornografia che online si trova a portata di mano, a costo zero, e il bisogno di apparire attraverso foto, video, immagini anche intime, personali, che spesso vengono postate senza pensare minimamente poi alle conseguenze, e quasi diciamo l'idea anche di essere in una sorta di immunità online, e poi anche la sensazione quasi di essere in un perenne anonimato. Invece ecco, noi sappiamo bene che le cose non stanno così, siamo sempre comunque tracciati nelle nostre connessioni online, e le conseguenze possono essere le più svariate. In effetti ci possono essere danni alla nostra immagine, alla nostra reputazione, quindi spesso anche fare sexting online, e questo, come ripeto, coinvolge spessissimo ragazzi sempre in età più piccola, quindi dai 12 ai 13 anni, diciamo mette a rischio poi problematiche che riguardano riguardano appunto l'immagine e la reputazione di questi ragazzi, senza contare poi che ci sono conseguenze che possono essere conseguenze sia civili che conseguenze penali, conseguenze civili che possono portare a risarcimenti anche importanti e invece anche conseguenze penali come per esempio nel fare sexting si può anche incorrere in reati che riguardano la detenzione e la diffusione di materiale pedopornografico. Poi ricordiamoci che i ragazzi già sopra i 14 anni possono essere imputabili, quindi questo limite è un limite importante che ci ricorda che ci sono appunto delle conseguenze nel nostro comportamento che avviene online. E poi infine c'è anche il problema che nel diffondere foto, immagini a carattere sessuale con persone sia che si conoscono o perfetti sconosciuti in rete si è anche soggetti, e questo fenomeno lo riscontriamo veramente molto spesso, a situazioni di estorsione, quindi alle famose tra virgolette sex extortion, che non riguardano solo organizzazioni criminali e che si rifanno su adulti, diciamo, che incappano in questi tipi di truffe, ma abbiamo visto un aumento anche tra i ragazzi dove appunto parti offese entrano in una spirale in cui poi è difficile uscire, perché nel momento che tu diffondi foto e video entri appunto in quel circolo in cui l'altra persona ti continua a chiedere denaro o altro in cambio della non diffusione di questi contenuti. E quindi diciamo, ecco che questi comportamenti ci mettono a rischio da diversi punti di vista, perciò la prevenzione è veramente l'arma più importante per contrastarli. Fenomeni di diciamo per esempio di estorsione a carattere sessuale comunque rientrano nella sfera del cyberbullismo. Adesso con la nuova legge è stata data una definizione certa del comportamento che poi va a sfociare nel di cyberbullismo, però è chiaro che anche situazioni originate dal sexting, dallo scambio di foto e video a carattere sessuale possono diciamo rientrare in questa categoria, perché poi ricordiamoci ci sono fattispecie anche come l'interferenza illecita nella vita privata delle persone, la diffamazione che poi diventa aggravata quando si usano i mezzi di comunicazione online, i social, dove avviene diciamo con una gran massa di persone e quindi c'è questa aggravante. Ecco, ci sono tutte queste sfumature che comunque rientrano in un comportamento prevaricante nei confronti di un'altra persona. Perciò ecco, è molto importante fare prevenzione sia per evitare anche situazioni di adescamento online che riguardano anche bambini, quindi i nostri incontri nelle scuole vertono, diciamo, fanno sì che possiamo incontrare anche bambini delle scuole elementari proprio per metterli in guardia su persone che possono incontrare nelle chat, anche nelle chat di gioco, nelle app scaricabili dai negozi online e gratuite spesso, con la scusa del gioco molti rischiatori possono diciamo approfittare per entrare in contatto in maniera paziente e continua con ragazzini o con ragazzine online.
E questa è la voce di Gianluca Massettini della Polizia Postale di Firenze. Dottoressa Melchiorre, qui abbiamo, come dire, dei bambini, dei ragazzini che hanno delle barchettine di carta per navigare in un oceano pacifico praticamente.
Già.
Come si fa a fare prevenzione? Non è semplice.
Non è semplice, ma soprattutto bisognerebbe proprio che ci fosse una consapevolezza di questi rischi, che veramente purtroppo qualche volta non c'è. A volte non si conoscono alcuni strumenti, no? Per esempio immaginiamo il parental control, che può essere uno strumento a disposizione dei genitori. Il problema è proprio questo, e noi in questo convegno appunto che è stato importante, no? Io gli avevo detto che mi aveva creato, quando ci siamo sentiti la prima volta, una certa apprensione. Devo dire che in realtà l'apprensione non c'è stata, perché poi gli argomenti sono stati affrontati tutti in una maniera estremamente razionale, vicina alle problematiche non sia dell'adolescente ma anche dell'adulto che in qualche modo deve gestire l'adolescente. Quello che diceva il dottor Marchettini è proprio sintomatico. Molte volte non abbiamo la consapevolezza che si tratti di reati, no? Per esempio postare delle immagini di altri, come molte volte succede con il sexting oppure con l'adescamento online, è un reato. E quindi sottovalutare questi comportamenti, no? Dicendo vabbè, è stata una bravata, come spesso succede, più delle volte accade anche da parte dei genitori che non se la sentono di entrare in questo meccanismo anche giuridico, no? Per quanto riguarda la punizione, perché poi insomma queste cose comportano un trauma che molte volte nella vittima si porta dietro che la vittima poi si porta dietro per tutta la vita.
Ascoltiamo un momento anche Stefania Valanzano, sessuologa, certo, clinica, psicologa, psicoterapeuta, che parla di stereotipi e pornografia, di accesso alla pornografia da parte del mondo, certo, femminile. Quali ricadute a questa vicenda? Ascoltiamola.
L'utilizzo e la fruizione di pornografia nell'adolescenza, ma anche nella tarda infanzia, è pervasiva. I numeri sono molto espliciti: quasi la totalità, il 95% dei bambini intorno ai 10 anni è già entrato in contatto con contenuti pornografici, video tendenzialmente. Quindi non possiamo ignorare che c'è un contatto e una conoscenza precoce che sta anche modificando quello che noi sappiamo dell'adolescenza in termini cronologici. Quindi spesso abbiamo comportamenti che riconosciamo da preadolescente in bambini molto più piccoli.
Quali possono essere le conseguenze di questa fruizione sui bambini e sui ragazzi in età preadolescente?
Bambini, appunto, dell'età di cui stiamo parlando, quindi nella prepubertà, 8-10 anni, possono rimanere traumatizzati da immagini pornografiche con cui entrano in contatto o casualmente o per iniziativa dei coetanei, e possono suscitare delle reazioni di disorientamento, disgusto, che poi possono avere delle ricadute sul loro benessere e che dobbiamo appunto saper individuare e riconoscere per poterli aiutare in questo. Per quanto riguarda i ragazzi più grandi, questa pervasività di elementi pornografici, che riguarda non soltanto contenuti da pornografici veri e propri, ma anche una sorta di pornografizzazione della realtà, perché immagini, topos della pornografia migrano in tanti altri ambiti della cultura, come per esempio la pubblicità, possono avere delle ricadute nei loro comportamenti veri e propri. Chiaramente, man mano che l'età avanza, è possibile mettere in atto anche in termini imitativi alcuni di questi comportamenti che vengono diffusi dalla pornografia. Per esempio, un fenomeno recentissimo, di qualche mese fa, è quello del camshot selfie, in cui ragazze molto molto giovani nella prima adolescenza si sono ritratte. Esiste proprio una galleria sui social, che poi è stata in parte rimossa ma è ancora rintracciabile, perché il web non dimentica. Esiste una galleria di queste ragazze che si sono ritratte con il volto sporcato di sperma. Questo è una tipica categoria dei portali porno, che è stata riprodotta appunto da queste giovani adolescenti con degli scopi che noi forse dobbiamo imparare a comprendere e leggere. I ragazzi quindi sanno tantissimo di sesso, sanno anche molto più di noi, ma sanno poco, quasi nulla, di sessualità. Quello che le famiglie, gli insegnanti, gli educatori, insomma le persone che sono a contatto diretto e più intimo con gli adolescenti, possono fare probabilmente accogliere gli spunti della cronaca, del reale, dell'attualità, per andare a raccogliere il loro vissuto rispetto a quello che sta accadendo. Questo credo possa aprire un dialogo più autentico. Certo, dobbiamo avvicinarci con rispetto, con attenzione, con ascolto, non con pregiudizi e con intenti moralizzatori. Quindi parliamo di Tiziana Cantone, che ha avuto questa sorte drammatica per via di un video che ha prodotto, che ha autorizzato, che poi viralmente ha pervaso il web, con le conseguenze che sappiamo. Parliamo di Asia Argento, no? E delle sue esperienze, di quello che significa, cercando di attivare in questi adolescenti una consapevolezza anche appunto emotiva di quello che può accadere nel momento in cui si decide di compiere degli atti sessuali in un modo piuttosto che in un altro.
Un così facile accesso alla pornografia può quindi contribuire al creare e al permanere anche di certi stereotipi?
Sì, perché quello che avrebbe potuto in qualche modo essere rivoluzionario e cambiare le sorti di un tema come la pornografia è stato proprio l'accesso femminile alla pornografia. Pornografia è sempre stata prodotta e fruita principalmente dagli uomini. Ora, con la diffusione nel web, c'è questo accesso delle donne alla pornografia. Quello che stiamo vedendo è che per ora questo non modifica le modalità in cui la pornografia riproduce la sessualità, invece le perpetua. Quindi questi stereotipi sessuali di una donna che è semplicemente oggetto dei desideri e del piacere maschile viene assolutamente riprodotta, no? Anche l'esempio di prima mi sembra che rispecchi questa realtà. Quindi purtroppo anche inconsapevolmente viene riproposta un'immagine femminile sempre al servizio dell'uomo dal punto di vista della sessualità e poi in termini più ampi.
Dottoressa Melchiorre, altro che liberazione, cioè qui abbiamo quasi demandato la pornografia a prendere il nostro posto nel spiegare il sesso e la sessualità ai nostri figli, e lì c'è veramente, come dire, l'apoteosi dello stereotipo maschilista. E poi questi ragazzi si ritrovano ad avere i primi rapporti con delle ragazze che come dire, poi la realtà è un'altra storia rispetto alle cose. No, questa è una cosa grave.
Certo, ma infatti uno degli aspetti proprio particolarmente interessanti della relazione della dottoressa Valanzano è stato proprio capire come in realtà la pornografia diventa estraneità, no? Diventa soltanto un atto, come lo è poi di fatto, rispetto a quello che invece per esempio è la sessualità, e quindi intimità, relazione, desiderio. Sono tutte cose queste che i ragazzi spesso non hanno la modalità, non hanno la possibilità di accedervi se non guidati, se non attraverso una discussione, diciamo così, appunto priva di pregiudizi. Ed ecco ancora una volta il ruolo nella prevenzione di chi ha la funzione di educatore, in primis i genitori e poi la scuola e gli altri ambienti dove il ragazzo poi si forma. Perché è veramente impressionante. Ora lei parlava, la dottoressa Valanzano parlava di cam shot selfie, no? Che è una cosa terribile, ma ci sono addirittura, c'è uno studio che lei ci ha presentato di circa 200 ragazze che in Inghilterra si sono rivolte al sistema sanitario nazionale per modificare i propri diciamo il proprio corpo, il proprio aspetto, certo. Andando a prendere come esempio per esempio Barbie, no? A cercare di voler assomigliare il più possibile a questa Barbie anche nell'ambito genitale, no? Tant'è vero che si parla di vagina, di Barbie, quindi insomma veramente mutilazione all'incontrario, no? Noi facciamo tanto per evitare che ragazzine arabe possano venire infibulate, poi appunto. Abbiamo in Occidente ragazzine che cercano in qualche modo di mutilarsi ugualmente. Quindi tutto questo ci fa capire come prima di tutto questi ragazzi sono un po' soli, no? Nel combattere i loro disagi, perché se avessero la possibilità di confrontarsi apertamente, senza la paura neanche di dire mamma mia, ora chissà cosa mi succede se dico questo.
Le conseguenze, infatti.
Ecco, le conseguenze di questa azione, come prima nei bambini, no? Se un bambino viene adescato online ed ha paura di dirlo al genitore, è finita.
È chiaro.
Il bambino è perso, invece il genitore deve essere il primo a dire a intercettare, a cercare di capire che cosa è successo a questo ragazzo. Io devo dire, non sono una psicologa perché faccio un altro mestiere, certo. Però tutto questo mi ha colpito e mi ha convinto anche a cercare di analizzare ancora di più questo mondo giovanile, perché in questo momento è proprio veramente un po' in difficoltà.
È di straordinaria, come dire, mostra i muscoli, ma non è mai stato così vulnerabile. Sentiamo un attimo Walter Bencini, medico, chirurgo, psicoterapeuta e sessuologo, su quello che diciamo qualche secondo fa.
Sulla domanda fatta, come può contribuire in qualche modo il film pornografico a dare un messaggio sbagliato, è appunto quello che ho detto anche in relazione, ovvero lì viene presentata una situazione in cui praticamente la donna non ha la possibilità di un rifiuto, cioè è comunque sempre consenziente, indipendentemente da ciò che il partner le richieda, da ciò che il partner esprima, eccetera. E si capisce come questa facilità poi non ha un corrispettivo nella dinamica quotidiana, nella possibilità che ogni individuo, uomo o donna che sia, ha nel poter accettare o rifiutare una storia, una relazione, un rapporto sessuale. Ecco, quindi mi sembra il principio della libertà individuale di scelta viene proprio messo in discussione come messaggio negativo da parte della pornografia.
Sentiamo, poi le chiederò un'ultima riflessione, dottoressa Melchiorre, anche una battuta da Piero Iafrate, l'autore del libro Il silenzio nascosto, combattiamo la pedofilia, tra l'altro l'ideatore anche dello sportello Rete Sicura. Ascoltiamolo.
Dietro una chat spesso non sappiamo mai chi si nasconde, quindi ci sono molti pericoli. Ecco che questo mio libro ha proprio lo scopo di dettare regole efficaci per i genitori che spesso vengono disattese. Per esempio, il genitore deve parlare spesso con il proprio figlio e deve allertarlo, secondo me, senza impaurirlo, questo mai. Poi i genitori devono anche sapere che in commercio ci sono alcuni programmi che riescono ad inibire l'ingresso del bambino in determinate chat. Quindi sono programmi che costano davvero poco e molto, ma molto importanti, perché spesso il bambino, anche nei vari giochi, riesce a entrare in contatto con soggetti che potenzialmente potrebbero essere pedofili. È buona abitudine chiedere costantemente ai propri figli cosa stanno facendo e con chi stanno comunicando, ma soprattutto collocare quello che è il computer in una stanza di accesso comune piuttosto che nella camera dei ragazzi, come spesso viene fatto, o in un ambiente totalmente isolato, e controllare, questo è il consiglio secondo me maggiore che posso dare a un genitore, sempre quella che è la cronologia dei siti che vengono visitati. Invece, cosa possiamo dire per il giovane cibernetico? Innanzitutto devono sapere i giovani che se usando internet fanno nuove conoscenze non devono avere alcun timore di parlarne con i propri genitori. Non bisogna mai divulgare, e questo lo dico sempre ai giovani, informazioni personali, e diffidare sempre di chi su internet fa troppe domande. Non rivelare mai la password, ma soprattutto quando ci si incontra con persone su internet non fare mai quello che è l'incontro reale. Spesso personalmente con l'associazione Rete Sicura della quale faccio parte abbiamo avuto degli adescamenti, abbiamo simulato per certi aspetti anche la nostra presenza come adolescenti e abbiamo ricevuto degli adescamenti in diretta. E naturalmente il pedofilo si presenta come Minnie, Pocahontas, quindi come personaggi dei cartoni animati.
Questa è una parte dell'intervista con Piero Iafrate, l'autore del libro Il silenzio nascosto. Naturalmente sul nostro sito poi trovate gli audio integrali, ancora più, come dire, articolati di quanto vi stiamo facendo ascoltare. Nel frattempo io ringrazio l'Ordine dei Medici di Lucca e l'Ufficio Stampa Evanuti che ci ha permesso di realizzare queste interviste, realizzate da Rossana Mamberto, che ha curato questo approfondimento. Ci ha fatto da guida Daniela Melchiorre. Prima di salutarci, veramente una riflessione conclusiva, se è d'accordo.
Allora, una precisazione: non è l'Ordine dei Medici di Lucca, ma è la Società Medico-Chirurgica Lucchese.
Certo.
Ecco, questa è l'unica precisazione. No, in conclusione io direi, riprenderei questo concetto che il dottor Bencini ha messo su, cioè nel senso di dire anche il no deve essere lavorato, e quindi la possibilità di scegliere è fondamentale in qualsiasi momento della nostra vita, a maggior ragione nella nostra intimità, per cui, come diceva, la pornografia è negazione, no? Cioè, nel senso, non si può rifiutare, cioè nessuno può dire, cioè, è così, punto. Ecco, non è così, la vita è fatta anche per poter dire no, e lo possono dire tutti, perché ognuno di noi poi risponde alla propria coscienza, e quindi su questo noi dobbiamo sempre riflettere, e il genitore in prima istanza dovrebbe essere proprio colui che veicola questo messaggio anche di serenità, perché poi il problema di dire no è che dice: mamma mia, ora se dico no cosa mi succede, no? Oppure nel caso specifico di una scelta, ma nella questione appunto di un adescamento o di una... dobbiamo essere in grado di dare ai ragazzi delle risorse per cui difendersi e per individuare bene come difendersi, quindi non metterli né in paura, perché la paura nel bambino poi non lo chiude, lo fa chiudere, e né nell'adolescente, che poi va a crearsi mondi diversi rispetto a quelli che sono quelli reali, ecco, per cui la gioia del vivere è un, direi che quasi è un diritto che dobbiamo assolutamente assicurare a questi ragazzi.
Preservare in tutti i modi. Dottoressa Melchiorre, grazie per essere stata con noi questa mattina, le auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie a tutti voi per averci seguito. Tra pochi secondi arriva il giornale radio di Popolare Network. Tutto cambia, torna domattina alle 8.35. Oh, 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 oh